Racconti Calabri di Nino Princi.
Secondo racconto. Luna Saracena. Luna Saracena, luna sibilla et dolcissima, luna grata. Intravedo spiragli siderali attraverso la finestra socchiusa. Folate di vento marziano annunciano l'arrivo delle ore e dei giorni, figli del mese folle. A breve San Giuseppe porterà gelati e ghiaccioli freschi, fiori di fragola, lemonissimi, ma non dimentico tremende giornate iniziate con la carezza mite del sole, durante le quali si dischiudeva improvvisa la lucida cattiveria del tradimento, e acqua e freddo. Questa luna bella e saracena, questa luna color sapone. Non prendo sonno, la caligine della notte non scalfisce questo mio entusiasmo detonante, ma immobile, immobilissimo, questo lieto fragore di pensieri assai simili a visioni. Un vecchietto che suona un flauto e l'odore di primavera nelle narici, un rumore di porta spalancata ad annunciare il vento bambino che mi salta addosso, ricordi di cibo in perfetta simbiosi con il mio olfatto incontaminato, ciascuna sensazione condotta per mano da un'immagine carissima e lieve. Una donna anziana usa il suo cucchiaio di legno con perizia stregonesca, assoluta. Una vicina di casa suona alla porta. Appare una torta vestita da sposa, leggerissimo, lo zucchero filato, farsi pulviscolo appena porto il dolce veloce in cucina mentre ringrazio. Ricevo la grazia della comprensione, scopro l'infinita combinatoria degli elementi, realizzo la potenza della manualità, dell'ingegno applicato, la lontananza felice dalle ombre del pensiero e l'abbandono totale all'alchemica esecuzione di manufatti, l'occulto e inaspettato disvelarsi del nuovo, dal vecchio, attraverso le mie mani demiurgiche. Steso, spiritato, su un letto al buio, non sto letteralmente più nella pelle. Domattina non sarò svegliato come ogni giorno dal rumore di una porta spalancata. Sarà una banda a svegliarmi, una marcia di ottoni, grancasse, tentativi di accordare i clarini, trombe, armonie note, inni, melodie sanremiche, aree ottocentesche, spari, botte sorde nel cielo azzurro, brezze che portano spuma di polvere da sparo, bancarelle, processioni, madonne sfileranno come imperatrici arrese e poi campane a sillabare il ritmo della giornata, ad annunciare la resurrezione e la rivelazione, il colpo di scena, Gesù che sparisce sotto lo sguardo inquieto dei suoi apostoli, sconvolti e sbranati dalla vita, ed ecco che mi predispongo a questa giornata di festa pasquale con lo sguardo sbranato dell'apostolo che vede il suo maestro risorgere e ascendere nel volgere di una luna che adesso ancora mi guarda e mi manda vento e mi rende assunto e mi rende assoluto. Riesco ad addormentarmi per una repentina manciata di ore. La luna saracena mi concede la tregua di un sonno tenero e oscuro. Arriva la mattina che si presenta anch'essa marziana, nervosa, di una luce intensa e luminosissima, annunciata dagli sbalzi sonori di un fuoco d'artificio alternato a una voce d'altoparlante che manda un inno a Maria l'Imperatrice. La luna saracena non c'è più, nomade nei cieli, nascosta per lasciare spazio ai preparativi per le lingue di fuoco perenni. Mi dirigo verso la cucina, svelto il passo e mia nonna, donna negromante, sembra incatenata in un sonno ulteriore. Non guarda nessuno se non due grosse pentole brontolanti, liquido rosso, denso, assai profumato. La mia amata negromante mi intima di allontanarmi, pericolosissimi gli effluvi del ragù. Potrebbero attirarmi fino a farmi intingere il pane nel sugo più e più volte, compromettendo l'appetito e il pranzo. Mio nonno mi si avvicina, è vestito a festa, io sono l'unico ancora in pigiama. Vestiti, micuzzo, vestiti, che gli me facciamo la fera. Accolgo l'invito schizzando verso il bagno a lavarmi la faccia, indossando subito dopo una candida camicia che nel frattempo la madre mi ha imposto, una camicia che accoglierà più tardi macchie del ragù e polvere di bombette, una camicia più grande della mia taglia e dal destino effimero, una camicia che ha i giorni di vita di una farfalla, se è vero come è vero che sarò io a indossarla. Esco con mio nonno, indossa gli occhiali da sole, scuri, non ho capito se da vista o se sono un vezzo, scuri ma non completamente e solo nella parte alta, occhiali che danno dignità estetica a una malattia e che quasi la trasformano in un capriccio. Esco con lui, anzi no, sfilo con quest'uomo impettito vestito, la cravatta che casca graziosa e perpendicolare all'incrocio delle due diagonali della giacca, perdendosi dentro, una camicia bianchissima e pantaloni piegati simmetricamente in modo da tagliare il centro del ginocchio e cadere leggermente flaccidi sulla caviglia. Egli non è magro, eppure appare altissimo e slanciato, complice forse il bastone sottile impugnato dalla mano sinistra mentre con la destra tiene la mia. La strada è fatta per un lato dalle case e per l'altro da bancarelle dotate di una loro tacita gerarchia. Il quartier generale è la bancarella del giocattolaio, estesissima, enorme, solida, un tempio del made in Taiwan nei boschi dell'Aspromonte. Il giocattolaio è seduto al centro della tenda, circondato da fucili di plastica, tamburi e animali di pelle, Ken e Barbie taroccate, eccessivo il rossetto e scadente la plastica, ricchissime le stampe di indiani a cavallo e cowboy, cartucce costosissime, cinture, kalashnikov ad aria compressa, bambole biondissime dagli occhi biglie, azzurrissimi, biglie che si scuotono quando il giocattolaio ne prende una per proporla a prezzi volgari, osceni. Stravaccato, spettinato, mezzo calvo ma con alcuni riccioli ribelli, bocca esorbitante in una faccia perfettamente rotonda, il giocattolaio è il volto di una bambola se non fosse per quel ciuffo riccio e bianco che ne ravviva l'immagine insieme a un filo di barba sudaticcia. È avvilito perché tutti chiedono il prezzo dei giocattoli ma alla fine nessuno compra niente, per cui strascica le parole quando deve rispondere alle domande sul costo di Ken, su quante cartucce ci sono nel Kalashnikov e se sono comprese nel prezzo o no le batterie dietro la schiena delle bambole parlanti. Il giro prosegue poi nella bancarella del mercante saraceno. Viene ogni anno con un'auto stracarica di merce, una Fiat 131 grigia che sembra una casa. Mette tutto su una bancarella lunghissima e sulle lenzuola stese intorno, a terra, ed è impossibile non fermarsi davanti a quell'angolo di casba. Di solito mio nonno non compra niente durante le fiere, a parte il companatico e i coltellini. Ma questa volta lo vedo puntare un contenitore di plastica biancastra. Gli chiedo a cosa serva e così lui mi introduce il tema delle giornate a venire. Serve per misurare la soda. E chi esti? È una specie di purbari, esti a soda caustica. Una volta la chiamavamo potassa. E chi è sta soda caustica? Esti una purbari che serve per disinfettare e per fare usa pune, ma è pericolosa. Si muore se la respiri. A vinde Masciu Cesare. Mastro Cesare ha un negozio di ferramenta. Quel negozio, insieme alla bottega del barbiere e alla macchina del mercante saraceno, è la biblioteca di Alessandria dell'utensileria. Colgo la palla al balzo e mi levi pure a me, Masciu Cesare. Va buono, dai. Domani mattina andiamo, anzi, po' domani, che domani è Pascarella. Mio nonno compra il contenitore bianco e poi torniamo a casa. Due giorni dopo, eccoci lì a varcare l'ingresso della biblioteca di Alessandria. Imprevedibilmente, il ferramenta è soprattutto un esperto di epistassi, ricchissimi preparati a base di nitrato d'argento, bianchi e immacolati, bastoncini simili a piccole stalattiti ghiacciate, ma in realtà caustici lunari. Il ferramenta non è un ferramenta. Lui, il barbiere e il mercante saraceno sono anche farmacisti, gommisti, elettricisti, fabbri, cerusici, chimici. Soda caustica ce n'è, posizionata in alto, contenuta in barattoli simili a quelli per la colla, barattoli dalla capienza di mezzo chilo circa, privi del protagonismo del nitrato d'argento, ma altrettanto ambiti. La cauterizzazione garantita dalla soda sull'olio rancido e il suo potere rigenerante sono impressionanti. Divine. Bisogna maneggiarla con cura, non entrarne in contatto quando è miscelata con acqua, evitare di respirarne le polveri. Ma il ferramenta non è solo nitrato di argento e soda caustica. Questa sala contiene 10 biciclette, molte per bambini e qualcuna per adulti. In una parete c'è un copertone da trattore gigante, alto 3 volte più di me, e nella parete opposta una testa di cinghiale imbalsamata che fissa furioso il copertone, e poi un cielo stellato di materiali minuti, bulloni, chiodi, viti. Duchi lì soda. Ca, stateva attenti, mi raccomando. All'uscita dal ferramenta gioco con i barattoli come fossero maracas. Accanto mio nonno sgranocchia noccioline americane con i suoi occhiali da sole. Sull'uscio del suo negozio Mastro Cesare si accende una sigaretta come se non vivesse di secondi ma di performance. Altrove il barbiere sta rendendo gloria al nitrato d'argento. Il mercante saraceno vaga con la sua casba ambulante da un paese all'altro, ma soprattutto la nonna negromante sta facendo bollire nella caddara una quantità d'olio tale da dissuadere la flotta corsara saracena dall'idea di assediarci. Sarà questa grande pentola il luogo in cui finirà la soda caustica miscelata con l'olio. Io e mio nonno raggiungiamo la grande negromante a casa e ci prepariamo ad allestire il teatro nel quale avverrà la trasformazione dell'olio in sapone. Olio cremoso, sporco, acido, che non va via, conservato gelosamente per mesi e mesi, residuo di fritture medievali, leggendarie, amatissimo e tossico, dorato, usato, prezioso, irrancidito, che se cade porta male, che se si allarga porta malocchio. Mia nonna lo ha custodito per circa un anno, ne abbiamo due damigiane da 5 litri. Una serve per accendere il fuoco e un'altra per fare il sapone. È olio usato perché il sapone non si fa con l'olio buono. La nonna negromante è vestita di nero, in memoria di un lutto di anni prima, il fratello prete, assai amato. Si veste così a prescindere dall'influenza del tempo e tanto meno le importa di essere sommersa prima o poi dall'onda della senescenza, se ne fotte. Saracena, la fierezza con la quale esibisce il vestito nero, azzurrissimi gli occhi, luminosissimi, bianchi i capelli, corti, all'indietro. E in questo tardo pomeriggio marziano, poco prima che l'aspromonte apra il sipario sulla grande corsara, la negromante con gli occhi azzurri e il vestito nero versa pezzi di limone e coriandoli di salvia in una caddara nera di olio bollente all'ingresso di casa, nel cuore di un'intersezione di rampe di scale, un saliscendi vertiginoso. Domina la situazione con un bastone della lunghezza di un legno di scopa, insignificante. Perché nulla potrebbe contro la capacità corrosiva della soda caustica, ma lo usa nella fase precedente, quella in cui l'olio è ancora padrone incontrastato della caddara. Le esalazioni ottundono la mente, e l'odore del Gange nel momento di estasi del saggio, fumo che gronda, agonizzante, stanco. Tenendo il bastone con due mani, la negromante mescola di tanto in tanto l'olio fino a quando non raggiunge una completa ebollizione. Davanti agli occhi miei, immacolati, alla veglia sicura di mio nonno, appollaiato su una sedia, con quattro barattoli di soda caustica sotto al culo. Nonostante le orbite disegnate dal legno dentro la caddara siano veloci e regolari, l'olio di tanto in tanto schizza fuori ed è importante schivarlo ed evitare pene al corpo. E questo continuo allontanamento avvicinarmi, questo odore devastante insieme al pensiero delle quattro confezioni di soda caustica mi agitano. La nonna negromante intanto decide che l'olio è abbastanza bollente e chiede al nonno di miscelare la soda. Lui si alza finalmente dalla sedia penzolante e si decide a togliersi lo stuzzicadenti dall'angolo della bocca. Poi viene verso di me e mi dice: "Canziglia, te ne esci", e prende un secchio di quelli di solito usati dagli operai per impastare la calce. Lo riempie di acqua e poi versa all'interno un po' di soda caustica. "Nonno, quanto menti? Mezzo chilo per un litro d'acqua. E posso miscitare?" "No, che ti brucia la faccia." Guardo la polvere sterile espandersi come pulviscolo angelico e obliare l'olio antico con la rapacità di un'aquila. Alcuni residui di polvere mi contagiano gli occhi, forte il bruciore, ma passeggero. L'acqua miscelata addolcisce apparentemente la morsa della soda, ma in realtà non la rende ignifuga. Anche con l'acqua la soda diventa letale. Poi la miscela è rovesciata nella caddara, la negromante mescola col bastone, questa volta non più di legno, e il nonno versa lentamente il primo secchio di acqua e soda, e l'olio perisce, si trasforma in un'altra cosa, si trasforma in un gigantesco bicchiere di birra, fugge verso il basso e si rifugia nel fondo della caddara e verso l'alto manda l'anima colante, una schiuma marroncina, sapone in embrione, la prima crema bollente. Continua così per altri tre passaggi, altri due secchi sono sufficienti per massacrare definitivamente l'olio e adesso il fumo grasso si trasforma in anima e comincia a sentirsi prima un profumo asettico, sanitario, addolcito poi dai primi aromi che vengono miscelati nella schiuma. Altri pezzi di limone intero finiscono infatti nella caddara e ne vengono divorati, deturpati con un rumore quasi di fritto. Manca il fuoco in quella schiuma, ma c'è il fuoco, è fuoco asettico, fuoco senza rosso, ma il fuoco c'è, perché il fumo dei limoni allora quasi carbonizzati dalla soda? Poi foglie di salvia o lavanda, ma a nessuno importa l'aroma, è l'igiene che serve, non il profumo. Io intervengo nel passaggio successivo, quello in cui bisogna versare la schiuma nelle vaschette dopo averla fatta un poco raffreddare. Si intravede l'olio nel fondo della caddara, olio che di olio ha oramai solo un colore giallastro, cadavere la cui anima aiuto a risorgere. Conduco la schiuma nella vaschetta boccette ne riempio 4, piene. Ci vorranno 3 giorni almeno prima che la schiuma diventi solida. La negromante nel frattempo sparisce dietro il fumo dell'olio, dissolvendosi. Mio nonno si pulisce gli occhiali da sole e mette in ordine insieme a me. Tiene in mano un sacchetto con i 4 barattoli vuoti che adesso giacciono innocui in altrettante vaschette blu ai nostri piedi. Andiamo a cena. Di tanto in tanto vado a controllare che la sostanza nelle vaschette si sia sufficientemente indurita. Il prossimo passaggio sarà infilare un bastoncino al centro della schiuma solidificata, rovesciarla in modo che perda gli ultimi residui liquidi e togliere il blocco dalla vaschetta. È quello che facciamo dopo qualche giorno, è un lavoro di manovalanza, bastiamo io e mio nonno. Approcciamo le vaschette subito dopo il tramonto. Buco il solido cubico, affondando stavolta con il dito, sorvegliato da mio nonno che mi concede questo gesto come se fosse un privilegio essenziale. Poi rovescio la vaschetta al contrario ed estraggo un pezzo di sapone che potrebbe essere adatto alle mani di un gigante perché è grande quanto la mia testa. Mio nonno dice: «Oro spartimo». Si arrotola tra le mani un filo di ferro come un pugile prima di combattere. Una volta teso il filo tra i due pugni, taglia il sapone in diversi pezzi, spesso grossi, cosa che farà infuriare la grande negromante. Chi voglio se mazzoccola? Abbiamo circa 25 pezzi di sapone davanti a noi. Della soda caustica nemmeno una traccia, ma c'è qualcosa nella consistenza color panna, meravigliosa e argentina. E ricopriamo i pezzi con uno strofinaccio bianco. Da questo momento in poi sono buoni per affrontare le nostre epidermidi e i nostri vestiti e non solo. Sono quasi le 9. L'odore sterile della soda è sostituito da un vento di fiori di zucchine in pastella, vento da sud-est, dove c'è la cucina. Altro olio si predispone alle alchimie future. Mio nonno ripone in tasca il filo di ferro e mi prende la mano. Aiutami, che non voglio niente. Facciamo le scale piano piano, illuminati solo dalla luce proveniente dalla finestra e guidati dal profumo dei fiori che ci calamita verso la sala da pranzo. Durante la cena mi rivolgo alla negromante che adesso veste i panni consueti. Nonna, ma che ti imparavo a fare i saponi? Me pace, pro nonno Giuseppe. Guarda qua. Estrae un foglietto dal taschino del grembiule. È scritto a penna, la grafia è tremolante. C'è scritto modo di fare il sapone. E poi continua. 30 giugno 1925. Vidi chi sta a ricetta, mi dice mia nonna. Continuo a leggere. 3 litri di olio, 6 di acqua, grammi 300 di farina, 75 grammi di sali e 650 grammi di potassa. In uno recipiente dimetti un po' di acqua per smagliare la potassa. Misurata l'acqua, sapere quanti litri sono. Poi in una caldaia o altro dimetti primo l'olio, la farina e il sale in una caldaia o altro oggetto. Dopo mettosi questi 3 dosi, dico olio, farina e sale, sempre come sopra la proporzione a secondo quanto si deve fare, poi con uno bastoncino o uno pezzo di canna si gira per 10 minuti per una parte, svelto, e dopo 10 minuti si unisce l'acqua, che si è sciolta la potassa, e il resto di acqua si aggiunge a proporzioni, quando tutto è nel caldaio, si gira altri 10 minuti, sempre per la stessa parte, e così è fatto. Poi si può portarlo subito in altro recipiente per farsi duro, e quando si vede duro si taglia. Guardo quel foglietto come se provenisse dalla luna. Chissà se il prononno Giuseppe è lì. Vado verso la finestra. La grande corsara color sapone non manca l'appuntamento con i fianchi del monte e si posiziona al centro della scena con umana coreografica intelligenza. Fine del racconto. Racconti Calabri è un libro uscito per la casa editrice Oedipus. Potete trovare altre narrazioni e saggi diversamente calabri nei libri La Calabria è un calzino spaiato, L'idea di domani e La natura del servo, oltre al sito www.droldeguer.com. Tutti percorsi interpretativi di questo universo simbolico territoriale di nome Calabria. Enza.